Un sorriso per voi come saluto e un sorriso dentro di me per superare questa avventura. Ho dovuto aspettare 79 anni per parlare a tanta gente senza vederla in faccia, davanti a questo mostro tecnologico che mi spia. Solitario e silenzioso, mentre sogno di vedere i vostri volti. Ecco, sorridente, anche se la mia maschera facciale è quella che è. Iniziamo gli incontri quaresimali sulla passione di Gesù secondo il Vangelo di Luca. E come introduzione ai nostri incontri, ritengo opportuno un brano del Cardinal Martini sul Vangelo di Marco. Dice così: il Vangelo di Marco si divide chiaramente in due parti che si differenziano tra loro per molti aspetti. Per esempio, ci sono vocaboli che ricorrono di frequente nella prima parte e non ricorrono più nella seconda parte. Vocaboli caratteristici della prima parte sono i verbi come comprendere, incapacità a comprendere, avere il cuore accecato, indurito, ascoltare, conoscere, rivelare, verbi che indicano come Gesù chiede la comprensione del regno attraverso la fiducia nella sua parola e si lamenta con gli uomini che hanno il cuore chiuso, che i discepoli non comprendono. Gesù vuole suscitare l'attenzione in maniera che la mente sia tesa verso ciò che egli sta per manifestare. A un certo punto però la richiesta di Gesù cambia. L'insistenza non è più tanto sul comprendere, sull'aprire gli occhi, sul capire, ma sul fare qualcosa per il regno, sul dare se stessi, la propria vita, pagare di persona. Ecco allora le tipiche frasi della seconda parte: solo chi perde la propria vita la salverà. Occorre lasciare casa, fratelli, parenti, figli per il Vangelo. Anche la mano, il piede, l'occhio vanno sacrificate per il regno. Nella prima parte si tratta di comprendere il regno, nella seconda parte di entrare nel regno. Ecco, questa introduzione mi sembra interessante anche per quello che noi faremo. Innanzitutto, il Vangelo di Marco sembra un itinerario per conoscere chi è Gesù e per essere suoi discepoli, comprendere ed entrare nel regno. E qui non stiamo a fare tante osservazioni. Domandiamoci semplicemente, iniziamo il percorso di catechesi quaresimale con quale desiderio dentro il cuore, dentro il tuo cuore? Iniziamo il cammino della quaresima con che cuore, con che cuore? Per comprendere sempre di più il Signore Gesù e con il desiderio di essere discepoli, discepoli suoi. E Gesù stesso ci insegna queste cose, ma le vedremo nel percorso che faremo. Ecco allora, il primo nostro incontro parla delle premonizioni, degli annunci che Gesù fa della sua morte e della sua risurrezione. Non sono nei capitoli della passione, sono precedenti. E sono tre momenti che stupendi a mio modo di vedere. Marco 8, 31, 37 dice così: e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Chiaro, eh? Cominciò a insegnare. E tanto per così mettere nel posto giusto questo brano, prima i versetti precedenti dicono così: poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i viaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Ed essi risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E Gesù impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Ecco perché c'è quel cominciò a insegnare loro. Probabilmente e senza probabilmente, no? Il Signore Gesù voleva introdurre ad una comprensione migliore della sua vita, del significato della sua vita, eccetera, eccetera, eccetera. E introdurle anche ad essere discepoli di Lui, anche quando quegli avvenimenti lì saranno fatti. Saranno avvenuti. Va avanti, versetto 32-33. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: vai dietro me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Magnifica questa cosa. Adesso lo dirò tante volte, magnifico, durante le catechesi. Però è vero, il Vangelo è magnifico perché non solo rivela il Signore Gesù nella profondità, ma rivela anche lo spessore del nostro cuore. Comunque, faceva questo discorso apertamente, quindi non era lì a dirlo sottovoce ad alcuni, apertamente. Pietro lo prese in disparte, non quando ci sono lì tutti gli altri, in disparte, e si mise a rimproverarlo. Perché questo non era il sogno di Pietro, questo non era il Messia desiderato dal popolo di Israele. Ma egli, Gesù, voltatosi, guardando i suoi discepoli, e qui provate a pensare alla figura, quello che dirà dopo, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: vai dietro a me, Satana. Adesso io non sono andato a guardare quante volte, se qualche altra volta il Signore abbia detto Satana, vai dietro a me, Satana. Certo l'ha detto nelle tentazioni là nel deserto, ma era Satana. Pietro, vai dietro a me, Satana. E qual è il motivo? E qual è il motivo di questo vai dietro a me, Satana? È lì chiaro, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Non vedi fino in fondo. Mi voglio un bene dell'anima. E a me viene in mente di dire che se questo amore verso te, verso gli altri, ecco, diciamo così, se questo amore verso gli altri non ha come, non è misurato, non ha come sorgente e misura il progetto di Dio su di noi o su di Lui, qui parla, Pietro parla di Gesù, è molto precario, è molto precario. All'inizio di tutto, eccoli, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Che importanza, che sottolineatura. La luce della nostra vita è uno al di fuori di noi, perché ci ha creato e ci ama. Facciamo fatica a digerire questa cosa, però è lì. Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. E allora Gesù va avanti e dice altre cose, no? Altre cose. 34-38. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. E infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli e i santi. Che sintesi. Qui il Signore non dice di fare i macellai sulla nostra carne, dice semplicemente di andare al profondo, di andare al profondo, perché quello che importa è la vita che dura, è il sogno dell'eternità che è seminato dentro il nostro cuore dal Creatore, il sogno che diventa realtà quando mettiamo all'inizio Dio Creatore. Vi ricordate la catechesi del Don Marco in Avvento? L'infinito, il cuore dell'uomo, ecco, giusto, dell'uomo che non è fatto per la ristrettezza, non è fatto per la morte, non è fatto per la cosa che restringe la bellezza, la bontà e l'amore. È sempre insoddisfatto perché è alla ricerca di questa immensità che gli è donata, e quello, ecco le cose che dice qui il San Marco, no, in questi versetti, e viene da un altro. La sottolineatura che mi piace ricordare è: guardate che questa cosa qui, ficcatevela bene in mente, diventate discepoli, entrate nel regno, come dicevamo all'inizio, no? Comprendere per entrare nel regno, comprendere Gesù per entrare, per rimanere con Lui sempre. E la cosa importante anche è la finale di questo brano. Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli e con i santi. Il giudizio finale, il giudizio finale, che non è da temere, non è da temere se a un certo punto, con le fatiche che abbiamo, con le misure che abbiamo, con quello che volete voi, però dentro il nostro cuore cerchiamo di seguire il Signore Gesù. Con la santità non di San Carlo o di Santa Cunegonda, ma con la santità che puoi dare tu, quella che è tua, quella che è tua. Guarda i santi, pregali, datemi un po' della vostra santità, però deve essere spezzettata nel tuo quotidiano. Allora il giudizio finale non sarà una cosa tremenda, no? Gesù non si vergognerà di me, no, cioè non si vergognerà di noi quando verrà e ci incontrerà per introdurci nella gioia. Ci siamo, questo è il primo annuncio della passione che fa il Signore Gesù. Secondo annuncio, al capitolo 9, 30-32, però anche qui situiamolo nel Vangelo. Allora, prima del terzo annuncio c'è questo episodio. Pietro allora gli disse: ecco, noi che abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, tutto è possibile. Aspettate che ho sbagliato a leggere. Pietro allora gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, a causa mia e a causa del Vangelo, che non riceverà già al presente 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ultimi, e gli ultimi saranno primi. C'è questa continuità. Chi segue il Signore Gesù qui su questa vita, nella fatica, San Marco, che non spende parole per aria, dice: insieme a persecuzioni, la fatica del seguire il Signore Gesù, la sequela del Signore Gesù, ma che è anche gioia, è anche gioia. Perché quando uno assapora la sua fatica leggendola in questa prospettiva di vita che non ha termine, è stupendo. Ecco, e dopo questo episodio c'è il secondo annuncio. Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogare. L'annuncio è uguale, annuncio uguale, passione anche là, passione, morte e risurrezione, anche qui. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Non vi è mai capitato di avere dentro di voi un po' di spavento del mistero di questo Dio che ci ama? Dio questa cosa la sa, perché noi siamo limitati, perché facciamo più in fretta a conoscere i nostri limiti che non la grandezza di Dio. E non per niente nel Vangelo, nei Vangeli, ricorre molto spesso quel non temere davanti alle sue proposte. Il Signore sa che annuncia cose grandi, grandissime per noi. Non è nel Vangelo di Marco, no? Ma vi viene in mente subito, credo, non temere Maria, no? Oppure qualche altra parte, non temere, abbi fede, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come è importante non spaventarsi, oppure spaventiamoci pure dalla grandezza che ci viene messa dentro e poi muoviamoci, perché il Signore non ci dice semplicemente va e poi lui sta lì, va, sono con te. Un'altra cosa che mi veniva in mente sulla quale riflettere lì, essi però non capivano e avevano timore di interrogarlo. Ecco, forse bisogna entrare sempre più dentro a comprendere come è la misura dell'amore del Signore Gesù. Allora, davanti a uno che ci ama così come ci ama Lui, scompare la paura, c'è l'affidamento. Un affidamento grande è la nostra forza. Isaia dice così in un versetto. Terzo annuncio della morte e della resurrezione, capitolo 10. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo i 12 in disparte, si mise a dir loro quello che stava per accadere. Ecco, noi andiamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Questo è mentre salgono a Gerusalemme, proprio per andare al Monte degli Ulivi ed entrare nel mistero della passione sulla quale continueremo le nostre riflessioni. Sottolineo una cosa che a me sembra molto bella. Gesù non va per forza, liberamente. E mi veniva in mente quella frase che forse ci sfugge quando celebriamo l'Eucaristia. Nel prefazio, la preghiera prima della consacrazione, comincia proprio così: egli, offrendosi liberamente alla sua morte, preghiamo così nel prefazio, ricordiamo la morte accettata dal Signore Gesù per uno scopo, per una obbedienza, usate le parole che avete voi, per un amore grande seminato dentro il suo cuore che resta aperto all'amore grande del Padre, perché Lui e il Padre sono una cosa sola. E allora, e dopo basta, no? Questa piccola osservazione sulla quale magari prolungare la nostra riflessione personalmente. Gesù non si impone, provoca la nostra libertà ad entrare in un modo di amare che apre la nostra umanità alla vita qui, su questa terra, e per sempre splendida e gioiosa in paradiso. Sia veramente così, ecco, attendendo la catechesi di di settimana, di domenica prossima, la nostra preghiera, con la voglia di comprendere, con la voglia, ecco, mi viene in mente una cosa, quindi un attimo, comprendere non vuol mica dire capire fino in fondo, capire. Il capire sarà quando non capiremo più niente, perché la bellezza di Dio e tua saranno nella gioia del paradiso. Con questo, carissimi, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.